La parola al professore Vittorio Virgilio, direttore generale della Fondazione Giglio di Cefalù.
Signore, signori, autorità politiche, grazie per questa manifestazione che avete organizzato. Io non vengo da questo territorio, sono stato chiamato nella qualità di risanatore, avendo diretto aziende di rilievo nazionale, policlinici universitari, ASP e così via. Mi è stato chiesto di risanare questa azienda da parte del governo, io ho accettato l'incarico. Non sto qui a dire tutto quello che è stato fatto perché sarebbe superfluo e vi annoiereste, però oggi voglio dire qual è lo stato dell'arte di questa fondazione. Questa fondazione, ripeto, io posso fare il paragone con le aziende di alta specializzazione che ho diretto, oggi non ha nulla da invidiare alle aziende più qualificate dell'isola e non solo della Sicilia. E vi spiego perché, perché in atto partiamo dal presupposto che è l'unica azienda certificata sul piano della sicurezza nella nostra regione. Siamo stati gli unici a riuscire a certificare in termini di sicurezza il 22 aprile questa azienda sanitaria, tutte le altre non sono certificate. Per quanto riguarda le specialità, ad oggi, nonostante il cambio, diciamo, del management sanitario, oggi l'ospedale, la Fondazione Cefalù, che è San Raffaele Giglio, che è l'ospedale non solo di questa provincia, ma come vi dimostrerò di altre delle province limitrofe e non solo, ha un indice di case mix, vuol dire complessità delle prestazioni che vengono effettuate, ovvero interventi chirurgici importanti, più alto rispetto alla media di tutta la regione siciliana. Ecco perché vi dico al momento, noi, bene o male, non è per incensare gli operatori o il management, per la regione siciliana, per i cittadini, siamo i primi della classe. E questo è un elemento di grande importanza. Giustamente il vostro sindaco della città di Cefalù diceva: bene, non ci si può attenere a un bacino di 80-150 mila abitanti per classificare un ospedale, ma già il decreto ministeriale che hanno citato il presidente e il sindaco prevede tante altre cose. Io vi dico, a proposito della sclerosi multipla, la Fondazione Giglio ha appena un 10% di pazienti del distretto di Cefalù, ma il resto dei pazienti, ben 90%, sono extraprovinciali. Non cito Palermo, che sono oltre 200, ma 222 vengono da Caltanissetta, 156 da Messina, 150 da Agrigento, 124 da Catania, 102 da Siracusa. Stiamo parlando di una malattia importante e rara. 82 da Enna, 81 da Trapani, da fuori regione, attenzione, dalle altre regioni d'Italia, ben 70 pazienti si rivolgono alla neurologia, al centro di sclerosi multipla della nostra fondazione. Questo significa che noi non siamo aperti ad un bacino di 160.000, 150.000 abitanti, ma noi abbiamo fatto, diciamo, una valutazione ponderata sulla base abitanti province, un calcolo statistico, atteso che il direttore sanitario all'Università di Catania insegna proprio statistica da 20 anni, il professore Lupo ha fatto un calcolo, noi siamo aperti ad un bacino di 596.000 abitanti e anche per questo dovremmo essere i primi in Sicilia, visto che il sindaco Lapunzina diceva che, ma Palermo quanti abitanti fa? 3 milioni di abitanti? Visto che 600 ce l'ha il civico, 350 ce l'ha Villa Sofia. Bene, noi realmente 300 bucche della Ferla, ma questi palermitani quanti sono? Bene. Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, ecco perché ho capito l'interesse degli amici che provengono dalla provincia di Messina. Su 180.000 prestazioni extra provincia, guardate, Messina ne fruisce per ben 117.000. Palermo 36.000, Agrigento 9.005, cioè dire 9.005 agrigentini vengono a curarsi, vengono a fare le prestazioni alla Fondazione San Raffaele, e 9.212 misseni. Non vi do i nomi, gli altri numeri: Trapani 4.000, Enna 3.005. Bene, signori, ma la cosa più importante, io ritengo, sul piano del rispetto della persona umana, perché chi fa una prestazione specialistica può spostarsi, ma nel rispetto della persona umana, a questo ospedale, che noi abbiamo voluto dare una forte impronta di cristianità, tanto che il nostro vescovo ha fatto sì, ha raccolto le firme, ha fatto il decreto come santo protettore San Raffaele, visto che avevamo perso il logo San Raffaele, il santo protettore da quest'anno è San Raffaele, con due santi co-protettori, che sono San Pio e San Giuseppe Boscato, medico, santo dei medici, in particolare degli anatomopatologi. Una forte impronta di cristianità, che significa una forte attenzione verso la persona umana. E io vorrei focalizzare la vostra attenzione, come ha già fatto il sindaco, per l'oncologia. L'oncologia, questo ospedale è appena nel dicembre del 2013, significa poco meno di 2 anni fa, la giunta di governo ha stabilito con una delibera di giunta, ha statuito più che stabilito con una delibera di giunta, che questo è un ospedale a vocazione oncologica generalista e riabilitativa. Tutto questo viene negato con questo decreto, perché diventa un ospedale di base con le 4 discipline di base. Ma perché è stato fatto questo? È stato fatto questo per un semplice motivo, che sul numero delle prestazioni complessive il 75% viene da fuori provincia, cioè del distretto di Cefalù, dei pazienti malati di tumore c'è solo il 25%, il 75% viene da fuori provincia, con un 40% che viene fuori distretto dalla città di Palermo, viene a fruire della nostra struttura sanitaria per l'alta specializzazione dell'oncologia. 40% di palermitani viceversa si spostano da Palermo per venire alla Fondazione G, il 20% sono messinesi e così via. Ma la cosa che ritengo io più importante è già stato molto attento la Punzina, lui ha detto in un termine molto esaustivo e convincente: quando c'è un malato di tumore le famiglie si sfasciano. È vero, ma io da tecnico dico ancora di più: attenzione, la cura dei tumori oggi è possibile. E per curare i tumori ci sono terapie a lungo termine. Il The Hospital di Oncologia ci è stato sottratto, ci è stato rubato. E il The Hospital di Oncologia, dove mensilmente ogni 3 settimane vanno a fare la terapia i malati di tumore che possono guarire, questo non potrà essere fatto più in questo territorio. Bene, sapete che su 1.117 pazienti malati di tumore che ha assistito la nostra fondazione, nel solo 2015, 838 erano extra distretto, e noi saremmo ospedale di base. Noi che offriamo servizi a tutta la Sicilia siamo stati declassificati all'ospedale di base. Anche qui i pazienti palermitani, piuttosto che andare al civico di Palermo, 450 pazienti palermitani sono venuti da noi. L'interesse e l'acutezza dei messinesi, 212 pazienti che provengono dalla provincia di Messina, 81 da Agrigento, 45 da Caltanissetta, 20 da Trapani, 15 da Ragusa, 11 da altre regioni d'Italia. Benissimo, questo non è più ammissibile sostenere che l'applicazione di un decreto possa portare ad un disastro di una fondazione che ha delle caratteristiche diverse rispetto alle aziende pubbliche. Questa fondazione, diciamo, da quanto io mi sono insediato, non ha proceduto come si fa per il pubblico al rispetto della normativa pubblica per quanto riguarda la legge anticorruzione, la 163, la legge sugli appalti. Tutto è stato pubblicato sul sito anticorruzione, gli appalti sono stati fatti secondo la normativa del pubblico, lo stesso dicasi per i concorsi, ma come diceva Rosario, la Punzina è sempre un'azienda di diritto privato e come azienda di diritto privato, pur rispettando tutte le normative del pubblico, noi la deroga non la dobbiamo avere, noi la deroga l'abbiamo già avuta come prevede il decreto ministeriale, perché con decreto assessoriale ci hanno assegnato l'emodinamica, che ora ci viene tolta, ci hanno assegnato la traumatologia, ci hanno assegnato, attenzione, la traumatologia. Se diventa una traumatologia di ospedale di base, non è una traumatologia d'urgenza, quindi non riceveremo i finanziamenti per quei servizi extra che noi facciamo, che significa il cuore, che significa la traumatologia, che significa l'oncologia, che significa la neurologia come centro hub. Il centro hub coordina i centri SPOC, cosa vuol dire? Che tutte le neurologie della Sicilia occidentale fanno riferimento alla neurologia della Fondazione Giglio, che oggi con un colpo di penna è stata cancellata. Ma attenzione, una cosa che può premere a tutti noi, sempre toccando ferro, ammesso che ancora il ferro venga utilizzato negli elementi per la costruzione di questi oggetti, l'emodinamica. Io vorrei spendere qualche minuto per l'emodinamica. Dico, toccando ferro, l'emodinamica ha trattato quasi 800 cuori come salvavita, come salvavita, e questo può accadere a tutti. Ma oggi un evento con, ripeto, la più bassa mortalità rispetto agli altri centri, significa la percentuale è semplicemente uno su ogni 100 pazienti di mortalità a livello nazionale, noi abbiamo fatto 1,080, significa che quasi 800 persone si sono salvate dall'infarto del miocardio. Ora, se accade qualche cosa in provincia di Messina, o se accade qualche cosa, diciamo, nelle Madonie e dei Nebrodi, dove si rivolgeranno questi pazienti? Dovranno andare verosimilmente a Caltanissetta, che è un centro meno dotato rispetto al nostro di emodinamica, e ve lo dice uno che ha diretto l'ASP di Caltanissetta e ha aperto l'emodinamica di Caltanissetta. Quindi si rivolge a Caltanissetta, a Palermo, a Messina. Ma questo cittadino che abita in questa terra delle Madonie e dei Nebrodi arriverà vivo a Palermo con un infarto del miocardio, a Caltanissetta o a Messina? Quindi quanti lapidi in più ci saranno se questo decreto dovesse essere applicato? Io ritengo che pochi ne arriveranno di questi 800. Significa che non sono 800 in 10 anni, sono 800 pazienti l'anno che vengono trattati. Bene, il mio primo impegno è stato la prima riunione che ho fatto con le organizzazioni sindacali allora diffidenti, appena insediatomi, ora c'è un rapporto forte di collaborazione e amicale con le organizzazioni sindacali, dopo che abbiamo avviato questo percorso, tra virgolette, di rilancio della fondazione. Io mi ero impegnato, nonostante, diciamo, in quel momento la fondazione dal punto di vista economico non era, diciamo, in buone acque. Oggi paghiamo solo interessi, dico solo questi, interessi bancari paghiamo 0 euro, solo di interessi bancari pagavamo 1 milione di euro. Ma questo già l'ha detto il Presidente, noi abbiamo ereditato, quando io mi insediai 2 anni fa, un debito con Unicredit di ben 17 milioni di euro. Io mi sono seduto su questa poltrona del direttore generale, non avevo un centesimo per pagare gli stipendi, visto che Unicredit, col fallimento della sperimentazione gestionale, aveva chiuso la linea di credito, significa la scopertura, quella che comunemente per una persona fisica è la scopertura. Quindi siamo arrivati da questa condizione ad un'azienda che non ha un euro di debiti, che non paga un euro di interesse, che è andata in avanzo di bilancio, che ha accantonato risorse per i rischi. E a questo punto, dico, anche in quelle condizioni, io dissi che non sarebbe stato licenziato nessuno, nonostante non c'era un centesimo, ci siamo rimboccati le maniche. Quindi io ringrazio tutti gli operatori, dall'ausiliario al dipendente della farmacia, all'ufficio tecnico e ai primari, per avermi seguito, diciamo, si sono affidati. Io stesso non sapevo quale sarebbe stato il risultato di questa grande avventura. Ce l'abbiamo fatta, ora ci ritroviamo a questa condizione. Quindi potrò mantenere l'impegno preso? Gli uffici stessi hanno fatto oggi un conto. Venendo meno queste discipline, ci sono ben 319 licenziamenti. 319 famiglie sono dati tirati fuori dagli uffici stessi, da coloro i quali rischiano il posto di lavoro. E questo lo diceva il sindaco. Il presidente ha fatto un passaggio, ma io da amministratore devo essere chiaro: quando lui parla non ce l'ha più la sostenibilità del sistema. Benissimo, con quattro solo discipline non solo sono 319, ma il sistema non si potrà reggere, perché con quattro discipline si può produrre meno della metà degli stipendi necessari, senza pensare ai costi di gestione. Quindi l'ospedale, questa magnifica struttura che assiste una ampissima popolazione, praticamente verrebbe decapitata. Io ritengo che con l'azione vostra e solo vostra, dei cittadini, dei sindaci e, se volete, il nostro supporto tecnico, perché l'azione è politica, cioè quello che è stato fatto è sotto gli occhi di tutti. I dati che diciamo noi, che siamo quelli che affrontiamo le patologie più complesse nell'anno 2015, e nell'anno 2015 abbiamo traguardato questo obiettivo di essere, tra virgolette, più bravi, sono dati del Ministero dell'Assessorato alla Salute, che non possono non conoscere, sono i loro stessi dati. Quindi a questo punto io sposo, diciamo, quanto è stato detto dai precedenti relatori: non possiamo abbassare la guardia. Ad oggi abbiamo ottenuto solo parole, aspettiamo i fatti, e per aspettare i fatti ci dobbiamo difendere noi da soli, cittadini e classe politica locale. Grazie per l'attenzione.
Grazie ai dottori Albano e Virgilio. È iscritto a parlare il consigliere comunale di Polizzi, delegato dal presidente Francesco Dolce. Prego.
Buonasera a tutti. Io ringrazio il presidente